Buonasera a tutti, benvenuti, siete all'ascolto di Radio Revolution e in particolare state ascoltando un nuovo programma che si chiama Prendi Nota. Io sono Monica Rossetti.
E io Marco Pedrazzi, buonasera a tutti.
Buonasera, salutiamo assolutamente il nostro carissimo regista, ciao Simone.
Ciao ragazzi.
Ecco, lui ci accompagnerà per tutte le puntate.
Senza di lui saremo perduti, quindi
no,
lo ringraziamo
assolutamente
tantissimo.
Non ce la potremo fare. Bene, cosa stiamo a fare qui? A cosa serve questo programma? Prendi nota, dovete prendere nota, preparate carta e penna perché dovete appuntarvi non solo tutto quello che vi spiegheremo sulla musica classica, che sembra tanto difficile, ma noi scherzeremo e rideremo con la musica classica.
Esatto, ma tra l'altro dovete anche appuntarvi le date dei concerti che vi segnaleremo proprio per poter sentire dal vivo e gratuitamente presso il Conservatorio della città di Parma e potrete ascoltare proprio i brani che vi presenteremo nell'arco della puntata.
Esatto, ci saranno concerti, guide all'ascolto, vi vogliamo numerosi per tutti questi eventi, ma bando alle ciance, non chiacchieriamo troppo, io adesso voglio invitarvi ad ascoltare un brano, non vi svelo nulla, iniziamo subito con gli ascolti e dopo vi spiegheremo l'argomento di questa puntata. Ascoltato Bach, cosa poteva richiamare questo? Una danza magari, vero? Ecco, è proprio l'argomento di oggi, saranno le danze, l'argomento e partiremo da Bach per arrivare ai giorni nostri.
Esatto, ricordiamo che Bach, quello che avete appena sentito, è, diciamo che è in un periodo a cavallo fra il 600 e il 700, quindi siamo lontanissimi da ciò che si balla oggi nelle discoteche sabato sera.
Esatto, siamo lontani dalla samba e tutti i balli caraibici magari che balliamo il sabato sera.
Esatto, ma io sinceramente sabato sera balli caraibici non ne ballo, però mi piace
sì,
Monica che tu abbia questa...
Io sì, in realtà.
Ma prima di continuare, in realtà vorrei ricordare anche il nostro numero di telefono, perché al numero 334-7540787 potrete scrivere tutto quello che vi viene in mente, domande, commenti, e potrete anche prepararvi delle domande che faremo al nostro ospite che ci sarà a fine puntata, di cui ancora non vi svegliamo niente, nemmeno lo strumento che suona, ma che avremo modo di poter ascoltare più avanti.
Esatto, mi raccomando, restate in ascolto perché nella seconda parte della puntata ci dedicheremo a questo ospite misterioso, chissà chi è.
Esatto, Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato, dicevi giustamente Monica, è una forlana, questo nome infatti indica il fatto che questa danza deriva proprio dal Friuli, una danza popolare antichissima di cui in realtà le prime fonti scritte risalgono alla fine del 1500 e in realtà la cosa interessante è che questa danza sembra che sia nata attraverso la contaminazione delle popolazioni slave che vivevano proprio in quei territori di confine e sostanzialmente questa danza si è poi espansa in tutta la corte di Luigi XIV ed è arrivata fino in Germania, tant'è che questa forlana, sebbene fosse una danza italiana, è stata scritta proprio da Johann Sebastian Bach a inizio Settecento.
E sempre con Bach continueremo, perché adesso passiamo al prossimo ascolto.
Ma non è proprio lo stesso Bach.
Non è lo stesso Bach perché è uno dei figli di Bach. Quanti figli ha avuto Bach?
20, ha figliato 20 figli, volte, con 20 due mogli figli. Diverse.
Cioè, quest'uomo non solo componeva grandissima musica, ma aveva anche tempo di accudire 20 figli. Assurdo. Comunque, appunto, come dicevo, uno dei figli di Bach, uno dei 20 figli di Bach, ha composto una bourrée, che è sempre una danza antica, che appartiene, ascoltate bene, ad una suite. Ok, allora adesso,
qui
suite.
Arrivano già i primi messaggi, c'è gente che dice: mamma mia, quanto figliava questo Bach, Francesco da Bologna, 20 figli!
Esatto, quindi rendiamoci conto oggi degli impegni che aveva quest'uomo.
Scusa Monica se ti interrompo tantissimo, ma sono qui al computer. Qui ci segnalano anche che ci sono stati un po' di problemi tecnici, abbiamo avuto degli strani effetti sulle voci. Ringraziamo Nicola per questa segnalazione, ma Simone ha risolto tutto alla grande.
Grande Simone, bravissimo, è la prima puntata, ci dobbiamo assestare. E come dicevo appunto, Bach, figlio Bach, ha scritto, ha composto questa bourrée, che come dicevo appartiene a una suite. Allora adesso appuntate bene, preparate la penna. Suite anticamente non era una stanza lussuosa, diciamo, di albergo, ecco, con una vasca idromassaggio, eccetera. Era in realtà una raccolta di danze diverse l'una dall'altra, vero Marco?
Assolutamente, pensate quanto era moderno questo concetto. Non c'era ancora l'Europa, eppure le suite raccoglievano una danza per ogni paese: l'Allemande dalla Germania, la Courante dalla Francia, c'erano le gighe italiane, le sarabande dalla Spagna, e tutto andava a collezionare queste suite di diverse danze. Ovviamente ognuna aveva ritmi diversi, perché su questo si gioca la differenza fra una danza e l'altra, il ritmo, che d'altra
certo.
parte, come ricorda Stokowski, che fu un grande direttore d'orchestra, e me l'ha citato Monica prima, che anche lei è una direttrice d'orchestra, non lo vuole dire, ma è bravissima.
Ecco, ormai l'hai detto.
Esatto. E come dice Stokowski, il ritmo è alla base tanto della musica, quanto della danza, quanto della vita.
Esatto.
Quindi direi che possiamo direttamente ascoltare questa suite, almeno la bourrée dalla suite, di uno dei figli di Bach, Wilhelm Friedmann Bach. Non è una suite orchestrale come quella che abbiamo ascoltato prima della Forlana, ma è una suite per strumento solista. Esistono suite per violoncello, per violino e anche per clavicembalo. Che cos'è clavicembalo, Monica?
È uno strumento a tastiera, ma con le corde pizzicate. Mi raccomando, ascoltate e memorizzate bene questo strumento, perché ci servirà dopo. Non vi svelo niente.
Jacopo ci scrive: perché alla gente piace Rovazzi e non Bach, né il padre né il figlio? E nello Spirito Santo. No, beh, questa è una bella domanda, magari cerchiamo di rispondere più avanti. Adesso andiamo avanti con gli ascolti. Uno spunto di riflessione potrebbe essere che all'epoca in realtà questo era Rovazzi, cioè era davvero la musica che ascoltavano le persone. E non è detto quindi per forza che oggigiorno questa musica non sia più attuale. Louis Armstrong diceva: tutta la musica è stata scritta dagli uomini per gli uomini, non mi risulta che le vacche cantino le canzoni. Quindi anche questa musica, che sicuramente ci porta nelle corti seicentesche, il clavicembalo, questo strumento antico che adesso viene suonato solo da pochi topi da biblioteca, in realtà anche questa musica ci può ancora parlare, perché in fondo è stata scritta da uomini per uomini.
Esatto, ma adesso facciamo un passo in avanti nella storia e ci caliamo in tutt'altra atmosfera. Sempre di danza stiamo parlando, però oggi, ecco, in questo momento spostiamoci in un giorno particolare dell'anno. Mi piace introdurlo così, questo brano. Portiamoci in particolare nel primo giorno dell'anno, il Capodanno, dove stiamo apparecchiando la tavola tavola per festeggiare in famiglia, ma in TV sta andando in onda intanto un'orchestra sinfonica importante, quella di Vienna solitamente, sui canali svariati della TV, dove abbiamo appunto una musica che tutti noi balliamo con gli abiti, magari vestiti da carnevale, non so, ci vestiamo con abiti importanti, e iniziamo quindi ad ascoltare questo brano qui. Del valzer. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre,
zum, papà, zum, papà, zum, papà.
È proprio il
zum, papà.
Che meraviglia, avete danzato, vi siete riportati appunto indietro nel tempo. Mi piace ricordare però che questo è un valzer viennese, ballato nelle grandi sale, nei saloni più importanti dei palazzi appunto principali delle città. Però mi piace ricordare che il nome del valzer, leggo da un libro appunto, che il nome del valzer deriva dal verbo tedesco valsen, a sua volta legato al termine latino volvere, cioè girare. Quindi il valzer deriva proprio da questo modo di ballare, ruotando intorno a queste grandi sale.
Esattamente, e se questo era un valzer orchestrale scritto proprio nell'Ottocento, quindi ci siamo spostati sia in Austria sia anche di epoca, siamo nel Romanticismo. Sempre di Romanticismo parliamo però con un valzer per pianoforte, quindi grande strumento romantico, e ci ascoltiamo proprio il valzer opera 64 numero 3 di Friedrich Chopin.
Thank you. Ecco, ha ripreso appunto il tempo del valzer che abbiamo lasciato con Strauss, con l'orchestra appunto. Quindi non è cambiato nulla, è cambiata soltanto la strumentazione, prima in orchestra, più sontuoso. Forse col pianoforte un po' più intimo, ma sempre di valzer stiamo parlando.
Sì, esattamente, infatti ci tengo a precisare che questa puntata nei prossimi giorni sarà disponibile anche online in podcast. E potrete quindi eventualmente riascoltarla, di ascoltare questo brano. E scriveremo anche su internet tutti gli ascolti che abbiamo fatto, così lo potrete andare a risentire e sentirete proprio che anche questo valzer di Chopin ha sempre questo ritmo 1-2-3, 1-2-3, zoom, pappa, zoom. E ci tengo a leggere alcuni messaggi che sono arrivati. Nicola D'Altamura ci fa i complimenti e ci dice che persino l'idraulico, che a quest'ora è ancora a casa alle prese con la caldaia, ha smesso di tirare giù santi e madonne. Lo ringraziamo.
Grazie,
lo prendiamo come
bello.
Un ottimo complimento. E invece Jacopo ci chiede: ma non c'è un reggaeton per fagotto e violino?
Ma vedremo.
Guarda, io essendo compositore potrei anche farci un pensierino, potrei fare un arrangiamento.
Vai, magari accontentiamo un po' anche un po' gli ascoltatori.
Esattamente. Rimaniamo quindi con Chopin, abbiamo detto il pianoforte, e siccome abbiamo aperto questa puntata anche con la friulana, che poi è arrivata anche in Germania, in Francia, poi abbiamo sentito il valzer viennese, abbiamo sentito il valzer di Chopin francese, quello che ci interessa di Chopin è che dovete sapere che nel 1830, quando c'è stata un'invasione della Polonia da parte della Russia, Chopin, come molti altri polacchi, è dovuto scappare dal suo paese ed è approdato a Parigi, dove quindi non ha potuto però dimenticare le sue origini. Era giovanissimo, aveva poco più di 20 anni. E infatti ha dedicato anche parte della sua produzione pianistica e non solo alla musica di tradizione popolare, di tradizione polacca. Ecco, ci tengo a precisare che in fondo, se ci pensiamo, Chopin era un rifugiato politico, era un immigrato e quindi, insomma, lascio a voi la riflessione sul valore che può avere anche in questo senso l'immigrazione, la contaminazione, lo scambio di culture, eccetera. E quindi Chopin arriva a Parigi, immaginiamocelo, disperato, senza casa, e ha solo la sua arte come mestiere. E scrive anche, appunto, non solo valzer, ma anche mazurche di origine polacca. E adesso ascolteremo l'inizio dell'opera 24 numero 1 e provate a sentire come, anche se sotto c'è sempre questo ritmo zoom pappa che contraddistingue tanto la mazurka quanto il valzer, ma il clima è molto diverso, la melodia è leggermente più diciamo più orientale e forse anche il clima malinconico e il ritmo è leggermente più asimmetrico. Ci ascoltiamo quindi la mazurka opera 24 numero 1 di Frédéric Chopin. Sempre quindi sul romanticismo, passiamo di nuovo dal pianoforte alla grande orchestra. Questo passaggio è molto
quella che piace a me, posso dirlo.
Eccola, arriva la direttrice
d'orchestra. Sono pianista, ma quando metti in mezzo l'orchestra mi sveglio, ritornata.
E ci spostiamo ancora di nazione, perché andiamo invece proprio in Russia, con Tchaikovsky, grandissimo compositore molto famoso per i suoi balletti, appunto, di danza stiamo parlando. Se finora abbiamo ascoltato delle danze che magari venivano nel 600, nel 700 ballate nelle corti, o di danze come quelle di Chopin, che sono danze perché quello è il ritmo, ma erano poi brani per pianoforte da ascoltare in concerto, qui invece con Tchaikovsky abbiamo proprio la danza pensata per essere ballata su un palcoscenico. Francesco ci scrive: anche io adoro la grande orchestra, punto esclamativo.
Grande, bravo, tutta la mia stima.
Bene, siamo quindi, abbiamo detto, in Russia con i tre più grandi balletti di Tchaikovsky: Lago dei Cigni, famosissimo, Schiaccianoci, anch'esso famosissimo, e poi abbiamo La Bella Addormentata, che forse di per sé come balletto è un po' meno famoso, ma in realtà, anche se molti non lo sanno, è famosissimo anche questo perché è tutta la musica del cartone della Walt Disney, proprio Bella Addormentata nel Bosco, dove ovviamente la Disney mette sopra delle parole quando vuol far dire certe cose ai personaggi, il vero balletto sarebbe solo per orchestra. Passiamo quindi al grande valzer che apre il primo atto, dovete immaginare quindi è il 16° compleanno di Aurora, c'è già stata la maledizione di, della strega che in realtà non si chiama Malefica ma si chiama Carabosse nella storia originale, non nel cartone Disney. C'è quindi già questa maledizione che incombe su Aurora, ma adesso sono tutti felici perché Aurora ha compiuto il suo 16° compleanno e stanno cercando di festeggiare tutti insieme. Non sanno che di lì a poco si sarebbe appunto punta con il fuso. Noi siamo su Radio Revolution, lo ricordiamo, e siamo qui in vicolo Grossardi, vi aspettiamo anche successivamente perché abbiamo un grande ospite che ci aspetta. Tema iniziale, ma con un'aggiunta orchestrale di Tchaikovsky molto interessante che riguarda un accompagnamento dei fiati. Ascoltate bene. Sezione dove invece sentiremo anche l'uso delle percussioni, che non erano uno strumento ancora nell'Ottocento così comune.
Ecco qui la grande orchestra che appunto, come dicevo prima, amo tanto. Ma adesso possiamo ritornare sullo strumento a percussione, ma anche a corde, vero? Perché il pianoforte, esatto, dobbiamo specificarlo, è nella grande famiglia degli strumenti a percussione. Ecco, nessuno magari lo sa, però il pianoforte è anche uno strumento a percussione ed è anche per questo che rende ancora di più rispetto magari ad altri strumenti il senso appunto della danza in questi tipi di musica, appunto, come dicevo. E adesso però facciamo ancora passi in avanti, dobbiamo sempre di più avvicinarci ai giorni nostri e arriviamo a Erik Satie. Ascolteremo infatti una composizione per pianoforte. Non vi svelo ancora nulla, vediamo se ci arrivate voi, vediamo un po' se vi apre ad un genere musicale che magari ancora oggi lo ascoltiamo in alcuni locali, ecco. Bene, avete più o meno inquadrato il genere musicale oppure no? Mi raccomando, scriveteci, perché noi vogliamo coinvolgervi in questi argomenti e vogliamo interagire con voi. Abbiamo bisogno di chiacchierare perché noi stiamo chiacchierando alla fine con voi.
Assolutamente, infatti ricordo il numero di telefono per chi si fosse collegato successivamente. Allora, potete scriverci al numero 334-7540787 su WhatsApp. E quindi leggo gli ultimi messaggi che sono arrivati durante questo ascolto. Bandini ci dice: quasi un peccato ascoltare certa musica al cellulare, consigliate l'ascolto in cuffia, e lo consigliamo, o organizzate addirittura gruppi d'ascolto hi-fi.
Beh, ma noi consigliamo di venire a trovarci in conservatorio. Tutta questa musica l'ascolterete dal vivo in conservatorio nei successivi appuntamenti. Dobbiamo ricordare che noi stiamo facendo questo programma, stiamo trattando, ecco, questo argomento, perché nella settimana prossima, il martedì, esatto, poi nella parte finale vi ricorderemo tutti gli eventi, gli orari e i luoghi. Come dicevo, appunto, questo argomento della danza verrà poi trattato come lezione concerto all'interno del conservatorio martedì prossimo. Quindi, se vi stanno piacendo tutti questi ascolti, beh, vi aspettiamo quindi in conservatorio, ecco.
Esattamente. E invece un altro, sempre Nicola d'Altamura, ok, infatti non dicevo come si chiama, ma perché l'ha scritto prima, ci ringrazia per Erik Satie mentre studia produzione logistica. Mamma mia, che tristezza. Per fortuna abbiamo appunto questo ragtime che ci ha svegliato un pochino.
Esatto, infatti, era un ragtime.
Esattamente,
quindi
dovete pensare che tipo di rivoluzione possa essere stato. Siamo addirittura, se non sbaglio, nel 1904, esatto, nel 1904, quando arrivano le prime orchestre jazz dall'America in Francia. Ok, non era come oggi che su YouTube puoi ascoltare la musica indiana, la musica africana, eccetera. E arrivano queste orchestrine, i grandi compositori francesi, Debussy, Satie e Poulenc e molti altri, non possono rimanere inerti di fronte a questo e si lasciano influenzare da questa musica e vengono quindi prodotti molti brani come questo Piccadilly di Erik Satie che abbiamo ascoltato. Ma ci spostiamo ancora di regione, andiamo in Ungheria con un grandissimo compositore del Novecento che si chiama Béla Bartók. che ha fatto un'operazione molto interessante che per quello che riguarda la danza e le varie provenienze di cui stiamo parlando ci interessa particolarmente. Cioè è andato in tutti i paesini dell'Ungheria, della Romania, cioè è andato veramente in un'area estesissima a raccogliere tutte quelle melodie che venivano semplicemente tramandate oralmente in questi paesini. Le andate a scrivere e ci ha scritto sopra delle intere composizioni. Ascoltiamo quindi dalla Dance Suite l'Allegro Vivace per grande orchestra di Béla Bartók. Ecco, durante questo ascolto di Bartók sono arrivati tantissimi messaggi. Innanzitutto un anonimo che chiediamo di firmarsi, che ci farebbe piacere sapere chi è, ci scrive: grazie a voi posso arricchire la mia cultura musicale, sono cose che non sento dalle medie. E questo è vero, alle medie in effetti educazione musicale c'è, talvolta purtroppo quando fanno suonare il piffero in certe maniere insopportabili, talvolta però è un'occasione anche per ascoltare certa musica, e in effetti il fatto che al liceo ci sia storia dell'arte figurativa e non storia della musica, a noi musicisti un po' questa cosa ci disturba.
Esatto.
E un altro messaggio ci dice: siete un'ottima compagnia mentre si prepara la cena. Beati voi, abbiamo una fame, no?
Wow.
Dopo una giornata di lavoro questa musica è una gioia per le orecchie. Siamo perfettamente d'accordo. E direi di spostarci ancora di paese. Monica, cosa ne dici?
Wow, io dal primo ascolto che aspetto questo momento, oltre ovviamente quello dell'ospite, perché restate qui in ascolto perché tra un po' riveliamo finalmente l'ospite misterioso, sì, che oggi ci sta accompagnando in questa puntata. Sì, finalmente arriviamo a uno dei brani forse anche più conosciuti e più sensuali, direi, vero?
Assolutamente. Monica non sa che tra l'altro io sono un ballerino di questa danza, quindi ora mentre ce lo ascoltiamo, noi ci togliamo le cuffie e balliamo.
Dai, allora sì, mi preparo. Ma che danza è? Che ballo è?
Ah, non lo diciamo, lo ascoltiamo direttamente.
Sì.
Thank you.
arrivare tantissimi messaggi, quindi prima di parlare di questo tango, ecco il genere.
Che meraviglia!
Penso che tutti un po' abbiamo... Sì, c'è anche chi ce l'ha appena scritto, fantastico tango.
È vero.
Vedervi anche ballare, com'è andata?
Sì, esatto, è andata un po' male perché io sono un po' impedita, però Marco mi insegnerà dopo la puntata un po' di passi.
Ci
perché...
scrivono tutti, vogliamo vedere un video che balla, ora voglio vedere il vostro ballo,
Marta. No,
forse
è meglio di no, quando imparo molto volentieri.
Prima di passare al nostro grande ospite, ci teniamo a riprendere due discorsi precedenti che sono arrivati però soltanto ora. Innanzitutto Giorgio ci ringrazia per Bartok, quello delle danze ungheresi, e dice: mi sto preparando per andare ad un appuntamento e ora mi sento un pubescente pieno di energie. Fa anche questo effetto. E chiede anche: ma a quali danze popolari si ispira in questo brano che abbiamo appena ascoltato? È una bellissima domanda. Diciamo che Bartok raccoglie appunto in Ungheria e in Romania soprattutto delle polche, compaiono moltissimo in questo nella sua produzione, che sono brani anche questi sempre in tre, di solito molto veloci, di andamento molto vivace. Altre danze non hanno propriamente un nome perché variano anche da paese a paese. Lui semplicemente negli spartiti scrive le città dove le ha raccolte e poi le melodie, quindi non sappiamo esattamente, però è musica popolare ungherese e rumena sostanzialmente.
Benissimo. Leggevo anche un messaggio riguardo Beethoven, quindi
sì,
cosa
esattamente dice, sempre dunque, allora, sempre Nicola, che è un ascoltatore veramente attento, ci chiede: a proposito di ragtime, volevo chiedere, è possibile che la sonata per pianoforte numero 32, opera 111 di Beethoven, assomiglia ad un mezzo ragtime con tipo 50 anni di anticipo? È verissimo, è verissimo. E quando Allevi sostiene che Beethoven non aveva ritmo, a noi ci si rizzano tutti i peli.
Esatto.
Indipendentemente che piaccia o no la musica di Allevi, questo è un gusto personale, dire che Beethoven non aveva ritmo è una fesseria. E una delle dimostrazioni, come se ce ne fosse bisogno, è anche proprio il secondo tempo, l'arietta dell'opera 111, che è l'ultima opera sulle 32 che ha scritto che Beethoven ha dedicato al pianoforte, ovviamente già completamente sordo e bla bla bla. È un brano eccezionale che vi consigliamo di ascoltare, e in effetti nelle variazioni di questo tema di Beethoven inserisce proprio tantissime sincopi. Questo si chiama quando il ritmo che viene utilizzato ti dà la sensazione sempre di non avere il battere, di andare sempre avanti, che è questo effetto ritmico molto forte che c'è proprio in quest'ultima sonata di Beethoven e non solo, e c'è tantissimo nel ragtime.
Benissimo, benissimo. Bene, ma adesso... ero un attimo distratta perché guardavo un attimo l'ospite.
Eccola!
Perché sì, stavo un attimo interagendo perché finalmente è arrivato il momento. Rullo di tamburi! Finalmente è arrivato il momento di presentarvi l'ospite misterioso. Oggi abbiamo parlato delle danze, vero? Quindi abbiamo fatto tutto un discorso. Siamo partiti da Bach, siamo passati per Chopin, siamo arrivati all'attualissimo Piazzolla. Ma adesso ritorniamo, non so se vi ricordate, all'inizio vi ho detto memorizzate questo strumento antico che è il clavicembalo. Ma perché dobbiamo memorizzarlo? Perché la nostra ospite è in realtà un'arpista.
Ok,
benvenuta Giorgia.
Buonasera a tutti.
Ciao. Ciao. Allora, già l'accento buonasera a tutti richiama già una regione in particolare. Da dove vieni, Giorgia?
Io sono siciliana.
Benissimo, dalla Sicilia, ma studi a Parma?
Studio a Parma, ho studiato a Palermo per 10 anni. Poi mi sono trasferita a Parma per studiare con la professoressa degli esposti.
Okay.
Ho preso la specialistica e adesso sono alla fine degli studi di musica da camera.
Ah, bellissimo, perché l'arpa può essere suonata singolarmente ma anche con altri strumenti.
Assolutamente,
quello vuol dire
sì.
La
quindi
musica da camera.
Rassicuriamo tutti gli studenti di medicina che ci stanno ascoltando. Ragazzi, questa qui studia da 15 anni
esatto.
al conservatorio.
Siamo tutti nella stessa barca. Ecco.
Sì, assolutamente.
Quindi sono tanti anni. Benissimo. E, noi ti abbiamo invitato per un motivo specifico, perché ci sarà un evento appunto martedì prossimo presso il conservatorio Arrigo Boito nell'auditorium del Carmine. Farete una lezione concerto, non sarai sola.
Non sarò sola, sarò con la mia collega arpista Licia Gueli, che purtroppo oggi non è riuscita a venire.
Peccato.
Ma ci teneva tantissimo.
Infatti
vi saluta.
Grazie.
E saluta tutti che ci stanno ascoltando.
Certo, vi
mitica.
Facciamo anche un in bocca al lupo per questa lezione concerto che ci sarà.
Esatto, questo concerto di questa lezione concerto di martedì, ricordiamolo, martedì 13 novembre ore 18, dico giusto?
Esatto.
Avrà come oggetto le danze, è quello di cui abbiamo parlato oggi. Ci vuoi raccontare un pochino che danze avete scelto, com'è, diciamo, com'è nato a questa idea?
Allora, intanto volevo dirvi che questa guida all'ascolto che ha come titolo in realtà Musica e Tradizioni, e noi ci focalizzeremo soprattutto sui ritmi delle varie nazionalità e prevede l'esecuzione e il confronto tra le danze sacre e profane di diversi paesi, quali l'Italia, l'Arabia, l'Irlanda, la Spagna, la Grecia, wow, e il Sud America.
Paesi bellissimo che non abbiamo toccato stasera.
Beh, no, insomma, l'Argentina.
Però, vabbè, l'Argentina sì, è vero, l'Argentina sì. A parte l'Argentina, abbiamo sfiorato, diciamo.
L'abbiamo
questi
sfiorato, ma non voglio spoilerarvi niente, no, perché ci terrei a vedervi tutti martedì pomeriggio.
Brava, certo, brava.
Scusa, però dicevi, tu suoni l'arpa e l'abbiamo capito e lo vediamo soprattutto perché è qui accanto a noi, ma sarai anche con un'altra persona. Dunque?
E dunque
quanti, saremo, e l'altra persona cosa fa?
Suoneremo insieme.
Che strumento?
L'arpa, ovviamente.
Quindi due arpe insieme.
Esatto.
Che mamma meraviglia, sì, che meraviglia. Però l'arpa, allora, non so se avete presente come è fatta un'arpa. L'arpa è molto grande. In questo caso l'arpa però l'ho vista un po', la vedo un po' più piccola.
L'ho messa in lavatrice.
L'hai messa in lavatrice. L'hai lavata e si è fatta più piccola.
Si
ecco,
è fatta più piccola.
Esatto,
no.
Come si chiama questa arpina?
Questa è un'arpa celtica. Questa è un'arpa celtica.
Ah, vedi che allora l'argomento di oggi non era solo la danza, ma anche i diversi paesi. L'arpa celtica ci interessa particolarmente.
Sì.
Senti, ma allora io direi che ricordiamo il nostro numero 334-7540787. Ora ascoltiamo un brano. E nel frattempo, se avete domande sull'arpa, su, che ne so, la vita dell'arpista, su Giorgia, il suo numero di telefono, potete scriverci.
Domande imbarazzanti, mi raccomando.
Ecco, mi raccomando, siete cattivissimi.
Mi raccomando, Marco ha detto ascoltiamo, ma ascoltiamo dal vivo.
Certo, è qui con la sua arpa in lavatrice. Vabbè, ci sveli dopo il titolo di questo brano?
Ok, vuoi sì, suonare? È lontana dal microfono, non può.
Ok.
Ditemi la verità, ditemi che vi siete fermati, avete interrotto le vostre faccende varie e vi siete fermati ad ascoltare guardando nel nulla questo strumento meraviglioso.
Io devo dire che il Conservatorio di Parma ha due chiostri meravigliosi. Ci sono quelle giornate che evidentemente sono i giorni in cui la professoressa fa lezione. Entri in conservatorio anche un po' scazzato talvolta, poi io vengo da Bologna, prendi il treno, magari piove così. Cominci, vai nel chiostro e senti l'arpa, è una cosa che ti cambia la giornata, esatto, radicalmente, esatto. C'è una potenza.
È terapeutico.
Veramente terapeutico. Che cosa ci hai suonato, Giorgia?
Allora, io ho suonato un tradizionale scozzese.
Wow!
Che si intitola The Sky Boat Song, mm-hmm, che è composto da Bear McCreary.
Ok.
Ed è anche, spero che voi, il pubblico, l'abbiate capito e anche voi.
Oddio.
Aiuto.
È la colonna sonora di una serie TV, Outlander.
Ah, no, su questo mi cogli impreparato, non lo sapevo.
Ma in questo
abbiamo
caso,
imparato anche noi.
Ci tengo a precisare che è stata riarrangiata da un mio carissimo amico.
Ah, certo.
Pure lui è arpista, Fabio Rizza.
Oh, ciao, oh, Fabio, okay, e grazie per questa bellissima composizione. È davvero
una trascrizione.
Trascrizione.
Che se non sbaglio è anche colui che ci ha potuto prestare quest'arpa, motivo per cui siamo qui con Giorgia, che può suonare uno strumento, perché portarsi la sua enorme da casa era veramente impossibile.
Infatti grazie mille, Fabio.
Arrivano tantissimi messaggi, fate a Giorgia un applauso da parte mia. Marta ci scrive, super, siete eccezionali, dal telefono non rende, quindi le cuffie, tutti, veramente tantissimi complimenti.
Leggevo un messaggio per l'arpista. L'arpa si suona con le unghie o senza le unghie?
Allora, io suono con i polpastrelli, e non con le unghie. No. Però ci sono arpisti che utilizzano anche questa tecnica, magari sono anche degli effetti che si utilizzano all'arpa, quindi in realtà non è totalmente sbagliato, però sì, è possibile suonare anche con, le unghie per fare degli effetti.
Quindi fammi capire, che sai che io sono compositore, sto studiando, sì, sono alla ricerca di effetti nuovi, cioè se suoni con le unghie cosa succede?
Succede questo. Posso?
Sì.
Certo.
E con i polpastrelli invece? Ok, la differenza, giusto, è un suono un po' più metallico,
sì,
diciamo, con l'unghia, e invece
infatti
il polpastrello è più, sì, morbido.
Ora che ci penso, abbiamo parlato di clavicembalo, appunto. Nel clavicembalo ciò che pizzica le corde sono delle piccole punte di piume di cigno, per esempio.
Ah,
e
sì,
in effetti il clavicembalo assomiglia di più rispetto a quando suoni con le unghie, proprio perché probabilmente appunto la punta della piuma è più simile alla... Oddio, no, di cosa sono fatte le unghie? Vabbè, non mi ricordo...
Ecco, lo studente di medicina
adesso,
che ci ascoltava.
Lo studente di medicina ci dovrebbe... esatto.
Dici come si chiama.
Arrivano altre domande. Allora, la prima è: quante volte a settimana hai mal di schiena per colpa dell'arpa?
Ogni giorno.
Ogni giorno.
Ma vai col Voltaren nella borsa,
sì,
praticamente.
Esattamente.
Poi ci chiedono anche, a parte la lavatrice, cosa cambia fra l'arpa celtica e l'arpa classica grande?
Bellissima domanda. Allora, l'arpa celtica non ha i pedali, oltre che molto più piccola rispetto all'arpa classica a pedali, ma abbiamo le levette che servono per cambiare le alterazioni, quindi da passare da una tonalità ad un'altra. Invece l'arpa a pedali classica, a parte che è molto più grande, ha 47 corde, a differenza dell'arpa celtica che può variare da 24-34 corde, ha i pedali e si possono utilizzare con più facilità, e poi suoniamo anche coi piedi.
Io
sì,
devo dire che non è da moltissimo che
facilità,
ho scoperto che l'arpa ha anche i pedali, e quindi già tu guardi le mani di questi arpisti e dici,
certo,
ma sono delle maghe, cioè delle streghe, e poi scopri anche che c'hanno i piedi da controllare tutto a tempo.
Esatto.
È veramente un delirio.
Infatti facilità relativamente, nel senso che è più facile passare da una tonalità a un'altra, però
certo,
insomma...
Certo.
Allora,
bisogna studiare
difficoltà,
anche la tecnica,
sì,
dei piedi, potremmo dire. Si suona con,
sì,
i piedi,
sì,
ecco, questo lo possiamo dire.
Ma
ecco,
ho una domanda
di medicina,
io.
Altro che ci dice che le unghie sono di cheratina, non mi veniva, figurati, non vi dico che cosa mi era venuta in mente, tutt'altra parola.
Ho una domanda io, posso?
Dai.
Ma l'arpa,
sì,
non ve la portate voi a tutti i concerti, oppure vi dovete adattare come noi pianisti? Perché noi pianisti ci dobbiamo adattare allo strumento che ci viene presentato nelle sale da concerto. L'arpa invece?
L'arpa purtroppo non è sempre disponibile ai concerti, infatti anche noi ci dobbiamo adattare, o portiamo il nostro strumento oppure dobbiamo chiedere chi in zona ce la,
ecco,
può affittare o prestare. È
sì,
un bel problema.
È un bel problema.
Sì. Sì.
Arrivano altre domande, ci chiedono,
sì,
anche di che legno è fatta e i fili, le corde,
le
diciamo,
corde,
no? Di che materiale sono?
Le corde possono variare o in nylon oppure in budello di animale, oppure i bassi sono in metallo.
Okay.
Il legno è d'acero e può variare in base al colore, quindi tutto dipende anche dal colore dello strumento.
Benissimo.
Allora la domanda diventa: ma le arpiste e gli arpisti vegetariani o vegani fanno le corde di nylon per forza?
No.
O sul budello di animale, oddio, si può essere un po' più tolleranti?
Mi sa di
stiamo
no,
toccando un argomento delicato,
particolare,
ecco,
sì,
molto particolare.
Che poi il materiale del budello, in origine anche il violoncello e il violino e la viola nel 600 erano fatti proprio di questo,
sì,
di questo, quindi diciamo è un materiale antichissimo che si presta proprio a questo utilizzo.
Io voglio ascoltare ancora.
Ecco,
l'arpa,
dai, suonaci qualcos'altro.
Sì,
ok,
va bene.
Vogliamo presentarlo prima?
Va bene, non lo so. Cosa,
sì,
vuoi fare, Giorgia?
Dai, preannunciamo.
Vai,
okay,
questo lo preannunciamo.
Ok, questa è una composizione di Fabio Rizza.
Che sempre lui, grande
Estrella.
Fabio.
Poi vi spiegherò.
Scusami,
benvenino,
come si chiama? Non ho parlato sopra. Non...
Estrella.
Estrella, perfetto.
Va bene.
Okay, buon ascolto a tutti. Attenzione. Non so se si è sentito, non so, però sta riaccordando un pochino l'arpa, perché ci raccontava che col clima che c'è in questo studio, anche questo può essere interessante, l'intonazione delle corde è difficile tenerla su, insomma, tenere le corde intonate. Siamo, Giorgia, sei pronta? Fammi un cenno se sei pronta. Ok. Yeah.
È un peccato non poterla vedere, perché l'arpista quando suona ha un'eleganza bellissima, veramente. Guarda, veramente. E vi auguro davvero di venire alla lezione concerto che vi ricordo martedì 13 in auditorium, nell'auditorium del Carmine alle ore 18, vero? Sì. Però vi auguro di ascoltare tanti concerti di arpisti, perché davvero la delicatezza con cui viene toccato lo strumento è unico, più unico che raro.
E a proposito quindi di questa lezione concerto, siamo quasi in chiusura della puntata, vorremmo solo chiederti com'è nata anche la collaborazione fra te e Licia, nel senso come vi siete conosciute, e poi se ci vuoi dire anche, giusto, avevi detto anche di dire due parole sul pezzo di Fabio.
Allora, io ci tengo intanto a parlare del pezzo di Fabio, proprio giusto due paroline. Sì. Allora, dalle sue parole, questo pezzo Estrella nasce nel momento in cui il compositore trova la sua libertà e riscopre il suo essere. La scelta del titolo è particolare come il pezzo stesso e rappresenta la luce di speranza, come una stella che illumina il cammino del viandante durante una notte buia.
Wow, Fabio.
Un messaggio di speranza. Bellissimo. Grazie Fabio per la tua musica. Continuano ad arrivare messaggi di complimenti, tra l'altro. Anche
grazie,
Leonardo ci scrive.
Grazie a tutti.
E invece dici qualcosa del vostro duo.
Il nostro duo nasce nel 2015. Noi infatti abbiamo deciso di chiamarci Salcedo Duo Harp. Ed è nato così, intanto in amicizia, noi ormai ci conosciamo da tanti anni e caratterialmente e musicalmente parlando ci siamo ritrovate subito. Devo dire che è stato quel legame che senti e che dici no, noi non possiamo non suonare insieme, non possiamo anche essere... Cioè, non possiamo che essere amiche.
Certo, perché quindi effettivamente tutto. Suonare e condividere davvero tutto, non soltanto le note in sé, ma anche proprio l'atmosfera.
Sì, anche l'intimità.
L'intimità,
che
è vero.
Ovviamente non si intende altro.
Ah no, è vero.
Beh, dipende, diciamo, dipende.
La musica,
però,
sì.
Certamente vuol dire... anche condividere un'idea di mondo, no? E di arte, ecco,
sì,
che non è,
sì,
non
sì,
è poco e non è facile trovare musicisti che, perché giustamente il mondo è bello perché è vario, ma trovare un musicista con cui suonare assieme sia, che sia un'esperienza formativa e bella, sì, per entrambi, non è facile. Quindi avete avuto una grande fortuna a trovare.
E sottolineerei anche dello stesso strumento, dato che comunque, ecco, ci sono sempre competizioni,
certo,
tra, già in generale tra musicisti, però con lo stesso strumento,
sì,
è già
ancora
particolare,
più evidente,
sì, 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 sì,
sì. Sì.
Bellissimo. Noi quindi non possiamo fare altro che ringraziare tantissimo Giorgia per essere venuta qui.
Grazie,
Fabio, per averci prestato il suo strumento e per averci regalato la sua musica. Licia, che anche se non c'è, ovviamente la salutiamo e la ringraziamo. E vi diamo quindi appuntamento al Conservatorio di Parma, quindi all'Auditorium del Carmine, proprio martedì, appunto, dicevamo 13 novembre alle 18, per il concerto tutto fatto di danze, dal barocco fino al tango, come abbiamo sentito nella puntata di oggi, per due arpe.
Esatto, e mi raccomando, noi invece siamo sempre qui ogni giovedì alle 19.30. Il programma, vi ricordo, che si chiama Prendi Nota. Mi raccomando, seguiteci su Facebook, Instagram, mandateci messaggi, seguiteci, perché noi abbiamo bisogno di voi. Anche perché dobbiamo sapere se parliamo troppo difficile, troppo,
esatto,
facile. Dobbiamo conoscervi, ecco. Vogliamo creare una vera e un vero e grande gruppo di amici, ecco, che ci ascoltano. Bene, ormai siamo al termine della puntata e noi ci siamo divertiti molto a raccontarvi delle danze. Spero che vi sia arrivato, abbiate preso appunti, insomma, su cosa siano le danze.
E poi vi interroghiamo, che abbiamo i vostri numeri, no, adesso che ci avete scritto.
No, no,
ma
scherzo.
Senti, Monica, vogliamo accennare solo gli ultimi 10 secondi, l'argomento della prossima settimana, del prossimo giovedì?
L'argomento della prossima settimana sarà, paradossalmente, totalmente diverso da quello che abbiamo raccontato oggi. Non ve l'aspetterete mai, perché noi siamo, studiamo musica classica, parleremo della musica classica, ma la prossima puntata vi sorprenderemo, perché andremo davvero in tutt'altro stile musicale. Ecco.
Ok, ho capito, non vuoi dire troppo.
Non
va bene.
Voglio dirlo, però.
Allora dobbiamo solo invitarvi a seguirci giovedì, esatto, prossimo alle 19.30.
Vabbè, magari un piccolo accenno, dai.
Sì,
ci scrivono,
dai.
Che ci dicono, vogliamo sapere.
Allora, sì.
Toccheremo il rock. Il rock. Il rock legato, che può essere legato alla musica classica. Noi ci siamo riusciti a trovare questo legame.
Esatto, e ve lo
quindi
faremo ascoltare tutto quanto.
Esatto.
Bene, ringraziamo Simone Regia, che è
grazie,
stato veramente
Simone,
preziosissimo.
Grazie.
Questa è la nostra prima puntata, ci risentiamo giovedì prossimo.
Ascoltate
sempre
il podcast, mi raccomando.
E ringraziamo nuovamente Giorgia Panasci, che è stata con noi questa sera.
Grazie,
è stata eccezionale.
Grazie a voi, ragazzi.
Direi che manca solo di lanciare la sigla.